Ma ancora nelle mani di Kobe Bryant, ultimi 60 secondi della carriera, tripla! Bang! Kobe Bryant!
Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui,
troppo vicino.
Bravi!
Non ci credo, non ci posso credere, è impossibile.
Bravo, Rossi c'è, che gara.
Anzi di destra, mette la linea, posizione regolare, cavalli con la controlla, poi sì,
siamo tornati con la nostra sigla tamarrissima al nostro club, a Yulm Sport Club, per la seconda puntata di questo secondo semestre con Davide e Tommaso.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti.
Di cosa parleremo oggi, Miki?
Oggi mi dispiace per voi, tanto calcio, gli eventi scarseggiano, c'è stato l'All-Star Game, parleremo della Serie A, della Coppa Italia di basket, ma vi dovrete sorbire tanta Serie A perché stiamo entrando nel vivo.
Sai che cosa penso? Penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fuga torno sempre. Parlare senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
Partiamo dal Via del Mare di Lecce, perché Lecce batte la SPAL, batte 2-1 la SPAL, la vittoria importantissima.
Terza vittoria consecutiva per il Lecce, che ha battuto il Torino, il Napoli, adesso la SPAL, quindi due, diciamo, squadre che teoricamente sono più attrezzate, e qui lo scontro salvezza fondamentale anche per gli scontri retti di fine campionato. Ed è un Lecce che sta prendendo veramente un bel ritmo per i punti salvezza.
Si è creato un cuscinetto di 3 punti dalla salvezza, stanno facendo male, e la cosa interessante è che fanno male tanto alle le big adesso stanno iniziando a fare punti anche con le loro pari.
E soprattutto in casa, che esatto, c'è questo tabù dei punti in casa, adesso stanno convincendo.
Tanto poi segna sempre Mancosu.
Mancosu centrocampista più prolifico di questa Serie A.
Che sui rigori è un cecchino.
Un cecchino sui rigori, gol e assist anche questa settimana.
Primo gol in Serie A di Maier. Maier, che è diciamo uno dei giocatori più importanti per Liverani all'interno del suo Lecce, spesso sottovalutato, però comunque il Lecce, nonostante una squadra molto modesta, che diciamo ai nastri di partenza della Serie A non sembrava granché, alla fine è tranquillo, abbastanza tranquillo in classifica. Chiaro, dovrà lottarsela, però io non mi sarei aspettato un rendimento del genere dal Lecce.
Gioca a calcio, come dice Dani, con la F il calcio.
Il football.
Altra squadra che invece non è tranquilla è il Genoa, ma...
Sta convincendo,
ha preso tre punti fondamentali in casa di un Bologna che nelle ultime settimane sembrava in formissima, con Orsolini
in forma strepitosa,
in formissima anche lui. 1-0-3 tondissimo, vabbè, con due espulsi per il Bologna.
Ma lascia stare, io ho messo Skorupski in porta. Ho detto, vabbè, Bologna in forma, Genoa, metto Skorupski.
Tra l'altro senza Skorupski sarebbe finita peggio per il Bologna.
Una partita
che ha
oscena
salvato...
del Bologna.
Sì, sì, ma beh, diciamo che l'espulsione dopo 30 minuti di Schouten, io non so come si pronunci. Però,
Scooter.
Scooter.
Skovolsen,
ancora un altro. Però diciamo quella
assassino,
lì...
tra l'altro.
Sì, un fallo bruttissimo, si è pure lamentato, tra l'altro, però vabbè, lasciamo perdere.
Vabbè, rinato Tony Sanabria.
Sanabria che è tornato al gol, secondo gol consecutivo, cioè...
E poi Mimmo su rigore, che spettacolo, cioè al fantacalcio, solo gioie.
Sì, direi che Mimmo Criscito poi è il simbolo di questo Genoa che sta lottando con le unghie, con i denti per salvarsi.
Anche se non so quanto... Beh, oddio, la sfida è apertissima, però se continua così può farcela, ma non lo vedo benissimo in ottica futura.
La lotta è molto accesa, direi.
È accesa, però diciamo che ci sono tante squadre attrezzate.
Vabbè, ricordiamoli quali sono i punti.
22 per il Genoa, che è al terzultimo posto.
Esatto, poi abbiamo la Sampa 23, Lecce a 25, Udinese 26 e Torino 27.
Torino 27, va bene.
Mentre le ultime due, Brescia e Spal, sono abbastanza più indietro, con 16 e 15 punti. Invece, passando dall'altra parte della classifica, al quarto posto, sfida Champions a tutti gli effetti tra Atalanta e Roma, vinta e con convinzione dalla squadra che secondo me si merita di più di andare in Champions, l'Atalanta.
Sì, assolutamente. La Roma, come al solito, cioè, almeno come è successo nell'ultimo mese e mezzo, non riesce a reggere i ritmi di una partita, nonostante sia andata in vantaggio con un po' di fortuna, perché è stato regalato il gol a Dzeko di fatto con l'errore di Palomino. L'Atalanta ha tirato fuori il carattere, ha rimontato, e Pasalic che segna dopo 19 secondi dal suo ingresso, tra
l'altro. E che gol!
Gol incredibile sotto l'incrocio, e l'Atalanta che dimostra ormai di essere una big.
Cioè, sì, ma queste
non
sono...
bisogna più stupirsi.
No,
ormai.
Esatto, sono quelle vittorie da big, perché se tu vai sotto in casa, mi sa come la Roma, difficile, dove già se la porti al pareggio è un buon risultato, tu la vai a vincere, e poi segna anche Palomino.
Palomino è sforbiciata sul secondo palo.
E lì vuol
poi
dire che ci sono delle stelle che si stanno allineando.
Comunque, se si riconfermasse in Champions l'Atalanta, veramente sarebbe veramente incredibile. Io l'anno prossimo mi prendo maglia, abbonamento, tutto. Invece, altro...
L'ha detto. Fratelli Percassi, avete sentito cosa ha detto Michele Cappello?
Avete un estimatore, ospitatemi quando volete. Altra squadra... Oddio, non so se ancora in Europa, dovrei ricontrollare la classifica. Il Verona, che però si ferma a Udine.
Sì, 0-0, un po' bloccato con comunque Juric.
Sì, ancora in Europa.
È ancora in Europa? Yes. Sesto posto.
Sì, pari al Parma, se non sbaglio, che ha vinto col Sassuolo.
E al Milan, 35
Milan, ma ci
Parma e Verona
dopo.
Comunque, diciamo, il Verona si è bloccato con Juric, che era comunque contento, perché l'Udinese è una squadra ostica.
Sì,
che...
Juric contento, noi un po' meno, perché 12:30 Udinese-Verona 0-0.
No, quello è vero.
Diciamo che non è una di quelle partite che ti facilita la digestione del pranzo domenicale.
Diciamo che c'è stato poco spettacolo a cui assistere. Okaka a secco, Borini a secco. Diciamo.
Okaka
Borini, tra l'altro, infortunato.
Notizia, sì, Borini si è fatto male. Il mio colpo al fantacalcio è andato sfumato, l'avevo appena preso, però vabbè, lasciamo perdere. E invece, appunto, parlavo anche del Parma e del Sassuolo. Il Parma ha vinto in trasferta a Reggio Emilia,
un'altra vittoria importantissima. E tra l'altro,
con gol di Gervinho, ritrovato
proprio
Gervinho,
lui
che aveva... per le ingiurie dei fantallenatori che esatto, l'avranno appena svincolato.
Esattamente, svincolato da tutti. Un giocatore che aveva deciso di autovendersi, è uscito dalla squadra, è sparito.
Ha poi litigato
è...
con tutti.
Esatto, poi ha capito che non poteva più andarsene. E allora è tornato con la coda fra le gambe.
Poi per sembrava, dicevano,
per la fortuna del Parma, perché non ha più giocatori, sono tutti rotti.
Sì, in attacco tutti infortunati.
Meglio, meglio, gioca... gioca Cornelius, che sta facendo una grandissima stagione, ha fatto assist
a Gervinho, un grandissimo
domenica.
Contropiede. Il Sassuolo, diciamo, un piccolo passo indietro rispetto alle settimane precedenti.
Sì, comunque da fare ancora una volta una nota di merito al Parma, che sta giocando calcio. Sono tutto dietro, c'è una difesa che...
Jacoponi!
Stavo per dire, Jacoponi ha preso 7 anche sta giornata. Bruno Alves, poi c'è anche Gagliolo e Darmian. Che comunque
adesso
danno...
si è fatto male Darmian, tra l'altro, purtroppo per lui, e ci sarà Laurini a sostituirlo. Però comunque la difesa del Parma, che ha tanti sani lavoratori, per così dire, che...
diciamo che è gente che li sposta ai pianoforti più che suonarli.
Esatto, però un settimo posto veramente convincente per il Parma.
Salir, comienzo la rumba solita, yo no bebo vino. Escucha cretino, la vida es corta, quiero aperitivo. Enamorada de otro cabrón, esta es la historia de un amor. No me importa si es París o Hong Kong, sabe que siempre decía que sí. Decía que sí. Caigo, seducida por el piano. Esta noche no duermo a tu lado, para no pensar en ti. Vamos que siga la música, que el resto es nada. 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 Aunque nunca me decías, soy hermosa. Siempre me arreglaba para sonreír. Tus palabras hacían sentirme poca cosa. Todo lo que queda cuando pienso en ti. Música, que el resto es nada. 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 Me gusta mirar cuando sale el alba. Camino desnuda por cada rincón de la casa. ¿Cuánto te queda? Me llamas a mí por el nombre de otra. Yo enamorada de otro cabrón. Esta es la historia de un amor. No estaba mal, la pendeja era yo. Vivía un infierno total junto a ti. Sabe que sí. Sola, nunca me diste tu amor a solas. Tú te fuiste a revolcar con otra. Ya yo no pienso en ti. Vamos que siga la música, que el resto es nada. 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 Aunque nunca me decías soy hermosa, siempre me arreglaba para sonreír. Tus palabras hacían sentirme poca cosa. Todo lo que queda cuando pienso en ti. Música, que el resto es nada. 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 Yo enamorada de otro cabrón.
Rientriamo per parlare della goleada della Fiorentina sul campo della Sampdoria. Diciamo un grande tonfo per la Samp dopo la vittoria a Torino. E invece la Fiorentina che torna alla vittoria dopo qualche passo falso.
Vabbè che mi dispiace, però vincere a Torino non è più un'impresa. E
sì,
quindi
sono io
quanto...
che cerco di autoconvincermi che vincere a Torino sia difficile.
Però sì, un passo indietro per la Sampdoria che si prende
cinque passi indietro,
che si prende un'imbarcata clamorosa da una squadra come la Fiorentina, che io vorrei proprio vedere da quando non segnava così tanti gol, perché le squadre di Iachini poi sono
dal
molto
7, dal 7-1 con la Roma forse.
Può essere rocciose, chiuse, pochi gol fatti, pochi gol subiti. Invece qui partito malissimo con l'autogol. gol, però poi dilagato, due rigori, l'espulsione, insomma una partita.
Due rigori dati col VAR, tra l'altro.
Dati col VAR, una giornata nera per la Sampdoria.
Ricordiamo doppietta Vlahovic
e doppietta Chicco Chiesa.
Chicco Chiesa.
Appena scambiato dal buon Tommy.
Sì, esatto, e ha fatto tre gol nelle ultime due partite. Grande Chiesa, ti voglio bene.
Federico.
Vabbè, lasciamo perdere.
Comunque la Fiorentina continua la sua cura Iachini e devo dire che
si allontana un pochino dalla zona calda della salvezza.
Esattamente.
Sta facendo il cammino opposto del Torino.
Ma adesso non
direi.
Vogliamo gufarla
ai Viola.
Ai Viola, ma le cure Iachini da questo punto di vista hanno sempre portato abbastanza
carattere,
soprattutto compattezza, che
sì, esatto,
se prendi queste
serve.
Squadre la prima cosa che devi sistemare è dietro. E diciamo che lo sta facendo.
Sì, sì, assolutamente. Buonissima partita di Cáceres, grande partita di Pezzella e Milenkovic. Quindi la Fiorentina che ha ritrovato compattezza, appunto, e punti in classifica.
Ma andiamo allo stadium,
in cui la Juve vince, ma
non convince.
Non convince.
Si può
no,
dire?
Dai, non è che non convince.
No, vabbè, allora convince poco, o meglio, non ha strafatto, non ha fatto nulla in più del compitino. Certo, non serviva.
Stavo per dire, è una vita che ti porta a fare
esattamente.
Cioè, sull'espulsione prendi la punizione, ti segna di bala, ecco, lì la partita è finita.
L'espulsione c'era, non c'era secondo voi?
No, c'era.
C'era, si può dare. Okay, ormai si può, con il paradigma attuale degli ultimi regolamenti, direi che ci
no,
sta.
No, ma poi un fallo al limite dell'area, poi è arrivato come un treno che era inutile.
Ramsey quasi a botte, non a botte sicura, però era abbastanza libero. Diciamo una partita appunto da compitino, però che ha portato dei segnali positivi secondo me, ovvero il ritorno al 4-3-3 fisso come modulo base con Cuadrado ala, che finalmente, da quanto ho capito, Sarri ha detto basta esperimenti, Cuadrado torna ala e sarà il titolare in assenza della Gascosta. Ed era ora. Altro fatto importante, Ramsey mezzala, dove si trova più a suo agio. Dybala che torna al gol e che si prende la squadra in mano in assenza di Ronaldo, andando sotto la curva
a dire non fischiate.
Diciamo una partita che può essere un segnale, come un nuovo inizio del rapporto tra la squadra e i tifosi. Sarri potrebbe essere l'inizio di una nuova compattezza della Juve, ecco.
Dall'altra parte il Brescia è poca roba.
Sì, poca roba.
Poi manca Sandro Tonali, che ci fosse un giocatore voglio salvare di questo Brescia,
poi,
è proprio lui.
Poi mancava Joronen, che comunque ha dimostrato di essere un discreto portiere. Gioca il secondo, si rompe il secondo.
Oh, però Andrenacci, gran partita.
Ha fatto un intervento.
E tra l'altro, scusami, però dai, non puoi salvare un tiro di testa all'incrocio di Rugani.
Incredibile.
Cioè, dai, ma lasciaglielo, cosa ti costa?
È un insensibile il portiere.
C'ha una pattumiera al posto del cuore.
E tra l'altro poi parleremo di questa cosa per la Champions, perché l'Atalanta non ha un arbitro casuale.
Ah sì, Michael Oliver.
Esatto. Va bene. Però ne parliamo più tardi.
Ne parliamo più tardi. Andiamo a Cagliari, dove sembra di essere tornati a 2-3 anni fa, quando Mertens risolveva le partite del Napoli.
Ma questo è proprio un gol clamoroso.
È proprio il gol di Mertens. Esatto. È proprio il gol. Quella dobbiamo scrivere sui campi. Scrivi Mattonella, Dries Mertens.
Stop, si gira, tiro a giro sul secondo palo in mezzo secondo, in mezzo centimetro. Un gol spaziale
che risolve una partita difficilissima per il Napoli.
Difficile, molto difficile. A Cagliari non si sblocca quella
e conferma una super crisi del Cagliari che
non
nelle
vince da due mesi.
Incredibile, dalla cavalcata Europa dal 16 dicembre, anzi dal 5 dicembre,
5
ultima
dicembre.
Vittoria Cagliari-Sampdoria, da lì sono arrivate un pareggio, 5 sconfitte consecutive, poi altri 3 pareggi e altre 2 sconfitte.
Sì, diciamo un momento difficile. Poi ieri mancava anche Nainggolan.
A parte che manca Nainggolan, che è l'anima di quella squadra. In più, si è arrivato fino a questo momento dicendo adesso torna Cragno, torna Pavoletti. Sì, Cragno è tornato, Pavoletti si è
poveretto,
rirotto, poveretto. E quindi hai dato via anche Cervi, hai preso sì Paloschi, ma onestamente
ma Paloschi non sta dando
non puoi...
un contributo.
Vedremo se Pereiro saprà dare la scossa a questa squadra.
No, però secondo me Pavoletti nella seconda parte del campionato sarebbe servito molto. Perché
moltissimo.
Per quanto possa essere apprezzato l'impegno di Giovanni Simeone, non è mai stato un cannoniere sotto
tranne quella volta contro il Napoli dello scudetto in albergo. Ciao
Sarri.
Ciao a tutti, ciao Sarri.
Lasciamo perdere questo discorso e passiamo a una partita molto dolorosa, direi, per Davide.
Scontro al vertice.
Tanto equilibrio. Cioè, onestamente, è stata una partita molto equilibrata.
Sì.
Legata a, come sempre, negli episodi, in queste partite qua, è l'episodio che ti cambia la partita.
Vabbè, diciamo che il pallino del gioco ce l'aveva chiaramente di più la Lazio,
sì,
perché gioca in quella maniera lì.
Assolutamente, ma la cosa che si è vista veramente a differenza è la qualità della Lazio. La qualità che ha in più rispetto anche all'Inter. e rispetto, secondo me, anche alla Juventus. Secondo me, a livello di qualità, la Lazio è davanti a tutti.
Però no, secondo me non, a centrocampo è indubbiamente la squadra più forte del campionato. La qualità, però, non secondo me nel valore assoluto dei giocatori, ma nel modo in cui Inzaghi è riuscito a tirarli fuori. Secondo me un grande applauso va fatto a Inzaghi, perché sta tirando fuori una squadra incredibile. Si è presentato contro l'Inter con sulle fasce Marusic e Gioni. Per carità di Dio.
Ma anche lì è tutto figlio di un percorso. Sono anni e anni, sono almeno 4-5 anni di percorso della Lazio che sta portando i suoi frutti in questo momento. Quindi non è una cosa casuale, non siamo qui comunque a raccontarci a favoletta che la Lazio quest'anno
no,
è andata
esatto,
così.
Non è esplosa adesso.
È figlia di un percorso. Però soprattutto a livello di qualità, se mi ha fatto una partita clamorosa Milinkovic
lì al centro.
Cioè, anche Conte in questo punto non ci ha capito più niente. Ha dovuto cambiare Skriniar con Godin, perché veramente Milinkovic era incontenibile.
Era ovunque. Ovunque.
Tra l'altro Milinkovic è veramente uno di quei giocatori che magari contro la SPAL ti fa la partita in ciabatte senza strafare, e invece nei big match, cioè ad esempio contro la Juve,
esatto, ha sistemato la Juve, ha sistemato l'Inter. Comunque in questo momento dovessimo dire, scusate tifosi Lazio, l'uomo scudetto dovrebbe essere Sergei.
Sì sì, assolutamente.
Al di là della miliardata di gol di Immobile, ci mancherebbe.
Sì, anche se sul rigore io c'ho qualcosa da discutere, però lasciamo stare.
No, io non c'ho da discutere. No, diciamo sul rigore, secondo me è il rigore, perché lì ha sbagliato De Vrij, è andato troppo vicino. Immobile è stato molto bravo a cercare, a trovare il contatto, però si vede benissimo la gamba sinistra di Immobile sulla coscia sinistra di De Vrij, lo tocca, e De Vrij che è andato troppo vicino. Nel basket quello è il cono,
esatto, in cui non puoi
non puoi oltrepassarlo, stai andando ad invadere una zona in cui tu stai facendo comunque stai tirando.
Diciamo che in ogni caso
è andato troppo vicino. È come sul tiro a tre punti: se gli vai tanto vicino, lui a terra o comunque non lo tocchi. Quello mi spiace.
Diciamo che in ogni caso la Lazio, in quel frangente del secondo tempo, stava prendendo un po' il pallino del gioco, stava pressando l'Inter molto nella sua area di rigore.
Comunque, complessivamente, partita secondo me strameritata dalla Lazio.
Assolutamente.
Per come si è posta proprio mentalmente, si è posta in una maniera incredibile. Savic,
sì, poi quando è entrato Eriksen, c'è stato qualche attacco disperato dell'Inter, ma alla fine c'è stata poca
era
produzione.
Era più figlio del mancavano pochi minuti, sì, quindi esatto, ti butti tutti avanti, alzi il baricentro, qualcosa alla fine con quei giocatori lì tiri sempre fuori. Poi Eric Santo via una palla d'esterno destro a Lukaku, mamma mia, quella cantava, è vero. Però alla fine il grande problema adesso è trovare una collocazione all'interno del campo di Eriksen.
Quello sarà il grande lavoro di Conte, che dovrà farlo nei prossimi mesi. Però adesso una cosa interessante da notare: intanto la Lazio secondo me non si ferma più, ma la cosa interessante è che adesso la Juve avrà Champions, Coppa Italia, il campionato Champions, Coppa Italia, campionato.
Adesso c'è un tour de force fino al 29 di
esattamente
marzo, infinito.
L'Inter idem, metti che esce dall'Europa League, non toglie che avrà Europa League, Coppa Campionato, Europa League, Coppa Campionato. La Lazio ha 14 finali, punto. Gioca ogni 7 giorni, ogni volta alla morte per vincere. Se la Lazio, chiaro che se la Juve le vince tutte, la Lazio è una speranza, però questa Lazio
però c'è lo scontro.
C'è anche uno scontro diretto fino ad aprile, quindi
appunto dico, chiaramente essendo non
sì,
a pari punti,
come cosa,
secondo voi ce la possono concretamente fare?
Sì
secondo me a questo punto sì, hanno
non
firmato.
Avete paura che Immobile
si sgonfi? No. Anche, sta andando tutto
anche,
troppo bene,
anche se fino adesso hanno avuto, diciamo, la tranquillità e la libertà mentale di non essere obbligati a vincere.
Esatto.
Adesso che hai battuto la Juve due volte, batti l'Inter così, adesso
sognare è d'obbligo, diciamo.
Assolutamente, non possono più nascondersi. Però secondo me non vogliono neanche farlo. Arrivati a questo punto sanno quanto valgono, e hanno dei giocatori che veramente, come dicevamo, Savic, questi qua si esaltano quando
nelle grandi partite.
Passiamo alla Serie B.
Abbiamo fatto
alla Serie B, sì.
Diciamo che abbiamo fatto i nostri discorsi sulla lotta a scudetto, adesso parliamo di una partita deprimente per me, ovvero Milan-Torino 1-0, gol ancora di Ante Rebic,
che ha segnato la metà dei gol del Milan in questo 2020.
Beh, è stato un fattore importantissimo.
Ma dov'era prima? Ma dov'era?
Infatti io
ma dov'era Ibrahimovic prima?
Quello è vero.
Dai,
quello
non prendiamoci in giro.
Quello è assolutamente vero.
Però Ibrahimovic, se posso dirgli qualcosa, si è mangiato due gol nel secondo tempo, che uno come lui per chiudere la partita.
Ma fa niente, qua bisogna andare oltre il gol che sbaglia. Ti ha portato una linfa,
sì, carattere, entusiasmo.
A tutti. Cioè, a chiunque. Penso che anche il magazziniere adesso, quando va al Mianello,
che sa gasatissimo.
Esatto, che è gasatissimo, che sa che c'è Ibra lì.
No, veramente, al di là del colpo sul campo, è stato un colpo proprio emotivo.
Ma
un colpo
basta vedere come gioca Castiglieco, ragazzi.
Il Milan è rinato, cioè... sarà che secondo me li frusta, perché non è possibile che corrano così tanto, che abbiano così tanta voglia, quando un mese prima erano sgonfi totalmente. Rebic un fantasma che sembrava dovesse tornare all'Eintracht, arriva Ibra, 7 gol in 6 partite.
Rebic è un nocerino 2.0.
Esattamente, sì, esatto.
Invece dall'altra parte il Toro è svogliato,
giù. Crisi,
distrutto
crisi
fisicamente e mentalmente, non un tiro in porta per tutta la partita, proprio una prestazione penosa all'ennesima. E il Toro arriva a 5 sconfitte.
Ma di chi è la colpa, Tommy? Dici un po', secondo te? La squadra che non c'è, l'allenatore va cambiato ancora, la colpa sua, no?
Indubbiamente adesso la squadra è in totale crisi, cioè non riescono più a far niente, cioè non riuscivano a fare nemmeno 2 passaggi di fila ieri, anzi succede da 5 partite in cui si perde, e quindi chiaramente all'interno dello spogliatoio ci sarà qualche problema, perché se anche solo a fare uno stop non riescono più, mentre l'anno scorso battevano l'Inter, battevano l'Atalanta ed erano gli stessi giocatori, c'è qualcosa che non va. E però le principali colpe secondo me sono della società, che non ha fatto,
ecco,
il mercato adatto.
Stavo per dire, la settimana scorsa ne abbiamo parlato, abbiamo detto appena adesso del Milan che ha preso Ibra per un cambio di stagione. Ovviamente di Ibra ce ne sono molto pochi in giro,
e non vanno al Toro
in questo momento non vanno al Torino. Però potevi prendere qualcuno
che ti sia scossa.
Esatto, sono un minimo di scossa, ma solo davanti, non so, anche solo ripristinare Iago Falche o qualcun altro del genere.
Sì, Iago Falche tra l'altro invece è andato via, non ha ancora giocato al Genoa, non si capisce se sia spaccato o abbia qualche problema, però comunque se dai via qualche giocatore devi sostituirlo.
Ti faccio una domanda, se tu fossi la società del Torino, lascia perdere Cairo, lascia perdere le tue simpatie, se tu dovessi decidere come dirigenza a giugno, luglio, agosto, cosa fai?
Sicuramente non tengo Longo, cioè mi dispiace per
lui.
No,
ok, metti che Longo è un traghettatore, cambiamo Longo.
E prenderei, a parte che io avrei preso Ballardini adesso per salvarmi.
Okay,
dato
classico.
Che Ballardini è una garanzia,
sì,
almeno
sì,
per
sì,
salvarsi.
Occhiali da sole.
Però
via.
Io inizierei un ciclo con un De Zerbi o un Di Francesco, in cui imposti.
Cambi mentalità totalmente?
Sì, cioè, però compri dei giocatori adatti per loro. Cioè, a De Zerbi, se lui vuole Locatelli, Djuricic, cioè, che adesso si vuole portare via gente dal Sassuolo, Di Francesco vuole altri uomini per fare il 4-3-3, glielo fai. Però ci serve una società che abbia volontà di costruire una squadra come vuole l'allenatore.
E realisticamente dimmi 3 giocatori che venderesti o che pensi saranno venduti e 3 che prenderesti per migliorare.
3 che venderei, tutti i terzini, cioè De Silvestri, Aina e vabbè, in difesa Gigi. Quindi, diciamo, questi 3 sono quelli da mandare.
Vabbè, sarebbero 10 da mandare via nel Toro.
Sì,
me
esatto.
Almeno 10.
E da prendere, va bene. Non è che adesso mi vengono in mente. Cioè, nel senso.
No, ma un profilo più che profilo, più che un nome.
Ti metti nelle condizioni di dover vendere anche il numero 9.
Esatto. Ti
cioè,
chiedo,
in questo momento
Belotti
no,
o resta?
No, guardate, io da tifoso del Toro spero che Belotti vada via.
Ma non perché non
lo voglio più al Toro, ma perché lui già si è rovinato abbastanza.
Merita
la
di
carriera, stando qua 2 anni in cui ha fatto, tra virgolette, sottotono, perché un anno ha fatto 10 gol, l'altro ne ha fatti solo 15, tra virgolette, e adesso Immobile ne sta facendo 300, quindi tutti dicono Immobile è fortissimo, Belotti è quello che ha floppato, ma io vorrei vedere Belotti in una big in cui è messo nelle condizioni di fare anche lui 26
all'Atalanta,
gol.
All'Atalanta.
Eh beh, tu è vero che lo sogni all'Atalanta.
Io sogno Belotti all'Atalanta.
Però comunque spero per lui che vada via, anche perché in ottica nazionale, giocando nel Toro, perde tantissimo.
Ma anche per il bene del Torino, se tu mandi via il Toro, mandi via il Gallo, sempre di animali parliamo, mandi via il Gallo, alla fine con quei
incassi,
soldi, perché è un incasso importante, puoi, come dicevi te, ricostruire con sì, De Zerbi.
Potrebbe essere il sacrificio necessario per ripartire con
sì,
un
anche
ciclo.
Perché non ce ne sono tanti altri, se ci pensi. In difesa chi c'è? Onestamente,
Izzo.
Da fare Izzo.
No, in culo è quasi sicuro che andrà via.
Sì, manca lì non batti tanto cassa con un culo.
No,
gli
farai una 20ina di milioni. Cioè.
Ma neanche, no, non ci
15
quest'anno.
Beh, ormai si sono tutti svalutati. Cioè, quest'estate
esatto,
Izzo cioè potevi venderlo a 30, adesso lo vendi a 10, 15. Cioè, si sono tutti svalutati. Quindi, una situazione molto difficile. E vedremo se almeno il Toro riuscirà a salvarsi.
Sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me è il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, 100 volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non è. Come un punto tra la gente.
non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la candela che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola, non sai. Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché, essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente, ti vedrò come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine.
Chiudiamo con la Serie A di calcio, passiamo alla Serie A di basket. Cosa è successo questa settimana?
Beh, è successo a Coppa Italia.
Ci sono state le Final Eight.
Ho sbagliato. Volevo fare l'intervento figo, Serie A di calcio, Serie A di basket.
E invece hai preso un granchio.
Ho preso un bel granchio.
Beh, comunque, diciamo, Final Eight che comunque riguardano la Serie A di basket. E la Coppa Italia che è stata vinta da Venezia.
Mamma mia, che bella squadra! Bella, 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 bravissimi. Veramente i complimenti a Venezia, che ha giocato una super Coppa Italia. Ha fatto un super cammino. Che innanzitutto ha battuto la prima in classifica,
la Virtus,
con un canestro allo scadere di Austin Day. Poi ha battuto Milano.
Sì, in cui Milano ha un po' deluso, diciamo, nella semifinale. Ha dato, diciamo, una prova deludente.
Polveri bagnate. Non entrava un tiro nemmeno.
Esatto.
Forse è stata una vasca
Avevo
da bagno.
Ho visto la percentuale, tipo 3 tiri da 3 su 27 sono entrati.
Sì, ha tirato veramente male. E poi in finale batte l'Epi Casa Brindisi 7-3-6-7.
Sta togliendo delle grandi soddisfazioni in questi anni Venezia. È una squadra veramente concreta. Cioè sì, vince
perché,
trofei, ma, porta a casa.
Sì, ma perché ha giocatori che sono ormai, non dico abituati a vincere, però con una mentalità vincente. Perché ad esempio solo avendo in panchina uno come Bruno Cerella, lo metti, ti fa bene sempre, fa bene anche all'anima della squadra. Cioè uno così ti dà linfa. Anche lo stesso Tonut, Austin Day, hanno un super roster, un buon roster, adesso super, perché sempre è Milano che ha lo super roster,
sì,
poi ogni volta delle difficoltà le incontra, però ha una squadra molto molto concreta, anche se secondo me la vera, diciamo, sconfitta da questa Coppa Italia è la Virtus Bologna, che
è uscita subito
appunto con Venezia.
Con un tiro allo scadere?
Sì, di Austin Day. Già lì, che è stato tra l'altro eletto MVP della competizione, anche perché ha predicato pallacanestro. Già lì che batti la Virtus subito,
carica
è un segnale.
C'hai consapevolezza
però a volte però è un'arma a doppio taglio battere la più quotata, perché
certo,
magari
che ti crea quell'hype,
esatto,
magari
ti crea l'hype, magari ti cala la tensione perché dici ok, ho fatto il mio, però poi ci sono altre partite. Invece brava, ha tenuto alta la tensione.
Ha battuto Milano, che comunque aveva battuto Cremona proprio facilmente con 24
ma sai che
punti di distacco.
Mi è stato un po' strano Milano questa sconfitta, perché per come hai vinto la prima partita, che l'hai vinta molto molto bene,
che ti entravano tutti i canestri, cioè di addirittura Cinciarini aveva fatto
una super partita. Infatti ho detto, ma quello è Cinciarini.
E invece qui 63
di 10 anni fa
contro Venezia, invece 63 punti a fatica, con proprio...
Ma è ripartito anche bene.
Sì.
Se sei partito bene, comunque la squadra stava girando, poi a un certo punto blackout, appena il Ciaccio, appena Rodriguez, appena Scola abbassano un attimo la guardia, non
fai
ci sono,
difficoltà,
hai
sì.
difficoltà, anche se c'era fuori Gudaitis, che... c'era fuori Sykes, che comunque sono due...
Sykes comunque
titolari.
È stato un buon acquisto, direi, nella sessione invernale, che...
Ottimo acquisto.
Rispetto a Mac, diciamo che è di un altro valore. Invece, se vogliamo...
Parlando di America.
Parliamo degli Stati Uniti, c'è stato l'All-Star Game dell'NBA questo weekend.
Le notti da circo dell'NBA in cui il mondo del basket si dedica allo spettacolo. Non che il resto dell'anno non sia spettacolo, ma...
Anzi.
Qui...
È un momento
qui,
diciamo, più ludico.
Esatto,
è
un momento
dell'anno.
Ludico, esattamente. Solito schema: triple, schiacciate, skill.
Vabbè,
partita.
Diciamo, allora, skill l'ha vinta
Bam Adebayo.
Sbam Adebayo. Mamma mia, che stagione sta facendo
Assurdo.
Adebayo.
Assurdo. Tra l'altro, per chi non sapesse, lo skill challenge si deve vincere dopo una serie di slalom, bla bla bla, con un tiro
da tre
punti. Bam ha sverniciato guardie, chiunque. Cioè, arrivava, la metteva con questa sicurezza.
Vabbè,
Larry Bird.
Probabilissimo. Most improved player of the year.
Assolutamente. Hanno scommesso su di lui dando via Whiteside. E direi ha ragione.
Decisamente. Andiamo al tiro a tre punti.
Tiro a tre punti. Buddy Hield.
Buddy Hield.
Secondo me una gara incredibile. C'erano tre giocatori che sono andati on fire in maniera incredibile, che sono Booker, Hield e Bertans.
Sì.
Hanno fatto di una striscia incredibile. Infatti si è decisa all'ultimo tiro. Hilde è arrivato all'ultimo pallone, che era sotto di un punto, il pallone valeva due, e l'ha messo. Una gara a tre punti tirata come non la vedevo da anni.
Mentre andiamo alle polemiche della gara delle schiacciate, qua c'è da divertirsi.
Ladrate. Non si può dire altro. No, il povero Aaron Gordon, secondo me, non parteciperà mai più alla gara delle schiacciate.
Infatti, l'ha detto. Lui, io non parteciperò più alla gara delle schiacciate. Ha detto che la prossima gara che farà sarà il tiro a tre punti.
Ecco, bravo Aaron.
Che almeno
lì è oggettivo. Secondo me c'è stato una scorrettezza. Dai, allora, un giocatore che 4 anni fa ti ha fatto delle schiacciate clamorose e ha perso con un Lavin che, ok, dal canto suo ha saltato dalla linea del tiro libero facendo windmill di tutto, e ok. Questa volta perde con Derrick Jones Jr., che ha fatto belle schiacciate, però era sempre la stessa. Prende la palla in mezzo alle gambe, ha saltato Taco Fall. 2,29 metri, ha saltato Taco Fall netto, cioè senza appoggiarsi.
Ma sai cos'è? Tante volte uno si sofferma sulla violenza con cui Derrick Jones sbatte la palla nel canestro.
Lui è spettacolare.
E quella è la differenza, la violenza con cui la butta dentro, che crea, diciamo, il rinculo della retina.
È spettacolare.
Diciamo che rimani più affascinato da quello, però ovviamente se ti soffermi sulla tecnica, si soffermi anche su quanto uno salta, perché Aaron Gordon è allucinante.
Sì, assolutamente.
Cioè, veramente Taco Fall è 2,29, sì, un po' si è abbassato la testa, ma l'ha saltato,
E comunque anche la creatività. E secondo me, da quanto hanno detto i giudici, c'è stato un imbroglio, perché si erano accordati per farli finire in pareggio, perché se non sbaglio l'ultimo salto di Derrick Jones era finito con un 48 di punteggio. L'idea era quella di dare il pareggio, ma attenzione, Dwayne Wade ha fatto l'imbroglio per far vincere il suo ex compagno e ha dato un voto in meno.
Questo conferma ancora una volta che c'è. Va tutto preso un po' con le pinze,
sì,
è proprio tutto frutto dello spettacolo. Ovvio che Wade Miami
è fatto per intrattenimento.
Poi, ok, Jones si porta a casa il trofeo, ma il cuore dei tifosi se l'è portato a casa assolutamente Aaron Gordon.
Io direi che invece la partita delle stelle c'è poco da dire, tanto spettacolo, c'è tante belle giocate.
Circo, dai, circo.
Se avete voglia di vedere delle belle giocate,
andatevi a vedere quella partita.
Guardate quella partita lì, che sicuramente ne rimarrete soddisfatti.
arriva il momento fatidico degli appuntamenti della settimana, perché stasera, udite udite, ricomincia la Champions League finalmente.
Oh, la musichetta bello, quella bella, bello. Musichetta.
Bello.
Chi gioca stasera?
Cioè, allora, ci sono
che
delle
partite. Cosa sto guardando?
Esatto.
Cosa vedono le mie fosche pupille? Vedo Atletico Madrid Liverpool. Ore?
Ore 21 questa sera, martedì. E
Borussia Dortmund, PSG.
Sempre alle 21, con Tuchel che torna a Dortmund.
Che belle partite.
Quanto è bello scorrere l'applicazione per le partite. In questi giorni vedi, ah, cosa c'è oggi? Lecce Spal, domani Milan-Torino, poi giri Atletico-Liverpool. Ma che bello.
Dai,
e tra
dai,
l'altro,
dai, io voglio dei pronostici.
Vado io?
Vai.
Oh, l'Atletico batte... No, non è vero. Però
non ci credi nemmeno
no,
tu.
Non ci credo neanche io. Per me il Liverpool è assolutamente... Che ne dica Klopp, il Liverpool è assolutamente la favorita, è la squadra da battere.
È vero
e per
che
me...
Klopp ha detto
Klopp
che
ha detto la Juventus è la squadra favorita. Vabbè, Klopp...
Vabbè, si voleva togliere un po' di responsabilità.
Però ha detto per lo scudetto la Lazio.
Però scudetto la Lazio. Quindi intanto sei un incoerente e non ti voglio più bene. Però...
Allora, maledetto okay, Jürgen.
Ok che sei tedesco, però un po' meno birra la prossima. Un po' meno birra. Comunque, secondo me passa il Liverpool, ma...
In questa gara di andata a Madrid come finisce, secondo
un
te?
Un pareggino ci può saltare fuori. Un pareggino con gol.
Sì, diciamo che gol di Gimenez, come mi hai sentito,
sì,
segna
sì.
sempre quella maniera.
Quei gol di Garra, quei gol di Garra dell'Atletico.
Esatto.
Tipico, però passerà il Liverpool, per quanto secondo me l'Atletico è una delle uniche squadre al mondo che per caratteristiche può rompere a tutti le uova nel paniere, per non dire altro. E Borussia Dortmund PSG. Voi
ecco,
dite?
Questa è una partita secondo me
per
spettacolare.
Per me la vince il Borussia. Ce la fa, almeno l'andata.
Secondo me è dura, perché di là c'è un Icardi che è scatenato, c'è Mbappé.
Icardi, Mbappé, Neymar non gioca, è infortunato?
No, è infortunato, sì. Perché vabbè, si è fatto
Cavani.
Male per il suo compleanno.
Esatto,
che
esatto. Vabbè, Cavani di Maria non è che siano proprio da buttare.
No, esatto.
Così spicci.
Uno dei due lo metto in campo.
Sono
volentieri.
Due squadre che segnano tantissimo e magari in difesa concedono qualcosina, nonostante abbiano i giocatori validi. Perché da una parte c'è Hummels, dall'altra Thiago Silva, Marquinhos, così. Però sono sempre molto scoperte che finiscono le partite 5-4.
Sì, ma poi il PSG gioca con una squadra, cioè 9 attaccanti su 11. Cioè, ormai ne ha troppi, deve buttarli tutti dentro.
Io direi l'Atletico Liverpool. Adesso giocarla X
anch'io
pareggino
perché ci sta.
Perché il Liverpool comunque un gollettino secondo me lo fa là ed è quel gollettino che ti fa passare.
Esatto.
Mentre
Haaland gioca stasera,
però
Haaland, non so,
guardiamo le proprie formazioni, però
non lo so. Ma intanto io dico che secondo me Borussia Dortmund PSG invece vince il Borussia Dortmund,
anche secondo me.
Okay. Vabbè,
anche
ci secondo può stare,
me. Se,
ci può
anche
stare.
Se passerà il PSG. Però in casa il Dortmund è...
La remontata.
Sì,
ci sta magari anche un 2-1, un 2-0, però ribaltabile, un risultato ribaltabile.
Esatto.
Però sì, sono d'accordo esattamente con i pronostici di Davide. Anzi, mi sbilancio... No, non mi sbilancio sui risultati
di
Atletico.
Fallo.
No, volevo dire un 1-1 per Atletico-Liverpool, perché è una squadra...
Sì, comunque sì, anche
sono quelle squadre là che si chiudono.
Under 2,5.
Esatto.
Invece, passando alle squadre nostrane, domani giocherà l'Atalanta a San Siro contro
il
Valencia.
Che
spettacolo! Darei non so, quello che volete per andare a San Siro domani sera a vedere questa partita, sai?
Assolutamente.
Deve essere molto bella.
Come la vedete? Diciamo le possibilità dell'Atalanta.
Vincere.
Esatto.
Domani vincere, sicuro.
Esatto. Non voglio dire
vince domani.
Non voglio dire fattibile, come se l'Atalanta fosse nella posizione di scegliere chi battere, bla bla bla, però è assolutamente una partita alla portata di quello che l'Atalanta ci ha mostrato in questi anni.
Ah, ma poi c'è José. C'è José
sì,
Mourinho.
C'è
poi,
Tottenham Lipsia, che secondo me sono
la grande vendetta di Mourinho col mondo, col calcio, dopo anni di buio.
Però deve stare attento, perché Lipsia è veramente una buona squadra che si sta giocando il campionato in Germania e...
Lo punisce Schick?
Beh, se segna Schick, cioè, ci saranno i romanisti che...
Andiamo all'Europa League?
Sì, andiamo in Europa League, perché l'Inter giovedì alle 18:55.
Ma c'è lo spagnolo, ma come facciamo? Mia spagnolo noi?
Beh, si può fare qualcosa.
Ci sono delle assenze,
aula.
Dai.
Già, esatto, ma io spero, l'ho già detto più volte, spero di uscire subito.
Beh,
onestamente.
Poi adesso vai a giocare in...
Probabilmente anche i tuoi con fratelli interisti, con si può dire.
Adesso vai a giocare prima in trasferta contro Ludogorets. Ma
spero che Conte faccia un turnover bello denso e massiccio.
Sì, perché... come ai bei tempi della Juve, che in semifinale metteva in campo Padoin e compagnia, perché ecco, doveva battere il Sassuolo con i titolari.
Vorrei vedere tanto Borcavallero Gagliardini.
Sì, dagliamogli un'altra chance, dai. Sì,
Esposito Sanchez.
Berni in porta, voglio di più, guarda.
E Berni si esalta, para tre rigori, l'Inter arriva, passa il turno con un eroico Berni.
Mentre la Roma, secondo me, ha una possibilità per tirar fuori un attimo il naso da questo momento di crisi.
Sarebbe il caso.
Esatto. Perché ti lasci andare un attimo con la testa, dici, beh, lasciamo stare lì il campionato, parliamo di Europa League, facciamola bene, cerchiamo di andare più avanti possibile. È una squadra assolutamente alla portata.
Ghent.
Sì. Secondo me, una situazione opposta a quella dell'Inter, che deve sperare, tra virgolette, di uscire per rimanere appesa al treno Lazio-Juve. La Roma invece, che sta veramente andando a picco in campionato, potrebbe proprio puntare, non dico alla vittoria dell'Europa League.
Beh, però bisogna ricordare che vincere l'Europa League porta la qualificazione alla Champions.
Poi certo, quello dico, fossi l'Inter, esatto, non sei nella condizione di doverla vincere.
Esatto.
La Roma è un'occasione d'oro.
Esatto. Esatto. La Roma può proprio riscattare la stagione, ma anche solo con una semifinale di Europa
Riscatta
League.
Riscatta sta stagione.
Esatto. Riscattiamo sta stagione, Roma, battete il Ghent, fatelo per voi stessi e per i vostri tifosi prima di tutto. Ma anche per l'Italia, si può dire.
Sì, cioè, che da tanti anni che non si vede una squadra italiana avere successo in Europa.
Ma vi ricordate quando avevamo Fiorentina, Lazio e Napoli in semifinale? E siamo riuscite, anzi no, era
ah
tipo
sì, mi ricordo, in semifinale di Europa League.
E siamo riusciti a perderle tutte.
Sì, che la Fiorentina ha preso schiaffi dal Siviglia.
E il Napoli ha perso col Dnipro.
Esatto. Esatto.
Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè.
Parliamo di Eurolega.
Parliamo di Eurolega perché sempre giovedì l'Olimpia Milano ospita la squadra di Mosca, il Khimki Mosca. E comunque una partita importante.
Abbordabile però.
Sarebbe da vincere, giocandosi anche in
da
casa.
Vincere. Imperativo è vincere.
Anche perché comunque per Milano è sempre lì tra ottavo e nono posto.
È lì che galleggia, va nono, settimo, ottavo, però
queste
deve,
sono le
deve
partite
riuscire
importanti per
dentro.
Portarsi un po' più avanti delle altre.
Assolutamente.
Delle LAL.
Anche perché tra un po' arriverà il Real Madrid, quindi...
E noi...
Non lo diciamo.
E noi tiferemo Olimpia
sempre
come
e comunque
sempre.
Comunque per questa settimana la nostra puntata è arrivata al termine.
Ho la lacrimuccia, vedi un po'.
Guarda, ogni volta con concludere la puntata è un
dramma. Torneremo con grandi novità.
Sì.
Ci aspettano delle
Ragazzi,
settimane molto intense.
Tenetevi forte per questo secondo semestre, che magari va tutto in fumo, però abbiamo dei progetti.
No, non andrà niente in fumo perché siamo troppo forti. Quindi vi aspettiamo a Yulm Sport Club come sempre, tutte le settimane, martedì dalle 19 alle 20 qui su Radio Yulm. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ancora nelle mani di Kobe Bryant, ultimi 60 secondi della carriera, tripla. Bang! Kobe Bryant.
Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui.
Troppo vicino.
Bravi. Non ci credo, non ci posso credere.
No, ce l'ha fatta, non ci posso credere nemmeno io. È impossibile.
Bravo.